perfetto. Allora, prima di darti la parola, provo a fare una rapidissima sintesi delle puntate precedenti. C'è il vecchio governo socialista che sta un po' in crisi interna. Pedro Sanchez decide di andare alle elezioni anticipate e in queste elezioni anticipate riesce comunque a vincere, comunque a non perdere, così direbbe qui in Italia. Però per fare il nuovo governo ha bisogno dell'appoggio delle forze indipendentiste autonomiste, sia basche sia catalane, e questo dà il via a tutta una lunga serie di negoziazioni che si sono concluse proprio nelle ore scorse. Nel frattempo la destra e l'estrema destra dello Stato spagnolo urlano al golpe, urlano alla fine della nazione, eccetera eccetera. In tutto ciò ieri c'è stato un attentato dai contorni ancora abbastanza fumosi, ci sembra di capire, che ha colpito proprio uno dei fondatori di Vox a Madrid. E ciliegina sulla torta, anche voi come collettivo editoriale in qualche modo siete stati colpiti, diciamo, da una delle tante serie di misure che sono state prese dalla magistratura spagnola in questi giorni per cercare sostanzialmente di sabotare il nuovo governo, ecco, possiamo dirlo. Spero di aver detto tutto, ma ti lascio subito la parola perché sarai certo più esauriente di me.
Ok. Allora, ci sono moltissime cose da mettere piccoli dettagli, nel senso la sintesi che ha fatto è corretta, è così, però aggiungiamo dei piccoli dettagli. Chi vince le elezioni di luglio, che è il 27 luglio scorso, in realtà come primo partito è il Partito Popolare, che aveva già speso, diciamo, tutta la campagna elettorale scegliendo come alleato principale il partito di estrema destra Vox, che è il partito, diciamo, che viene dal Partito Popolare, che è un'estrema destra possiamo dire post-franchista o neofranchista, o con forti reminiscenze franchiste, molto radicata nel territorio, soprattutto di ambito rurale, perché ha molto legami con i cacciatori ad esempio, e che in parte hanno anche preso buona parte delle frange tra i loro votanti dei partiti di estrema destra, tra cui ad esempio la Falange, la Democrazia Nazionale o quant'altro, che per motivi congiunturali in parte li hanno anche votati. Il partito di Vox non ha fatto lo stesso risultato che le ultime elezioni, quindi è un pochettino in fase calante, però il Partito Popolare ha recuperato un pochettino più di dominio dentro l'area della destra. A livello numerico comunque non sono riusciti, perché erano essenzialmente solo loro, a poter tessere nessuna alleanza con qualche altro partito, poter così scegliere Alberto Feijóo come primo ministro spagnolo. Quindi dopo due tentativi della estrema destra di governare questo paese, nonostante il Partito Popolare sia il primo partito, il re sceglie quindi di convocare Pedro Sánchez come possibile candidato. Lui inizia un lavoro molto complesso, molto fine, per unire tutte le alleanze, non solo diciamo delle sinistre indipendentiste del paese, ma anche, diciamo, il centro, centrodestra autonomista, soprattutto il partito di Junts, che è il partito di Carles Puigdemont, non so se vi ricordate, però è quello che era il presidente della Generalità catalana nel 2017, aveva convocato il referendum, era poi stato diciamo preso di mira come l'unico responsabile di questo referendum, che alla fine era più che altro una decisione molto popolare, perché c'era un profondo movimento di fondo che spingeva per questo referendum. Quindi prende la strada dell'esilio e in questo momento parlamentare europeo, e vive in Belgio ormai dal 2017 in esilio totale, perché non può rientrare, si rientra, lo ingabbiano, no? Quindi se l'accordo era tra Pedro Sánchez, Sumar, questo nuovo partito che è una piattaforma in parte scissione legata a Podemos, anche se non è propriamente Podemos, quindi e questa sinistra, la sinistra del PSOE, aveva già gli accordi anche con Esquerra Repubblicana e con Bildu, con gli indipendentisti, deve stringere questo accordo con Junts, che giustamente ha il leader che è in esilio. Quindi si sceglie la grande strada dell'amnistia, no? Come argomento per cercare di risolvere buona parte di quello che è successo tra il 2012 e il 2022, quindi in questi anni. Anche perché dopo il referendum nel 2017, non so se vi ricordate, ma ci fu la sentenza ai leader indipendentisti e anche attivisti sociali nel 2019, che portarono un'altra settimana un paio di settimane, quasi un mese, di proteste nell'ottobre del 2019. Chi organizzava una parte di queste proteste era un'entità anonima, perché già si capiva chiaramente che la repressione era forte e potente, che si chiamava Tsunami Democratic. Era una piattaforma, era un account di Twitter, era una serie di persone che non si sapevano esattamente chi fossero, perché mai hanno dichiarato pubblicamente noi siamo i leader di Tsunami Democratic, però convocavano manifestazioni e hanno fatto anche delle azioni importanti, come la prima ad esempio fu bloccare l'aeroporto di Barcellona, no? Al di là di altri scioperi e altre cose. Quindi un'entità importante che comunque resta un pochettino nell'ombra e giustamente dopo la prima sentenza di indipendentisti la magistratura spagnola ha cercato in qualche modo di scoprire chi erano per responsabilizzate degli atti che erano disordine pubblico e quant'altro. Okay? Quindi inizia questo possibile accordo che si conclude giustamente mercoledì scorso, in cui alla fin fine sembra che Junts, il partito della destra autonomista catalana, che è stato in fase indipendentista, ora sembra tornare in fase autonomista, stringe un accordo con Sanchez, quindi sceglierà di votarlo per la sua investitura, quindi sarà probabilmente il nuovo presidente, a cambio di un'amnistia che in teoria potrebbe permettere a Carles Puigdemont di tornare nello Stato spagnolo. Chiaro che questa legge di amnistia assolutamente non è ben voluta dalla destra in generale, ma soprattutto dalla destra di Vox e dalla destra estrema destra spagnola, che lo vede come una grande tradizione, quindi l'inizio di un attentato. È chiaro che non stiamo parlando solo di una destra che è presente nelle frange sociali più dell'estrema destra neofascista, quindi teste rasate, tatuaggi e svastiche, però anche in questa destra spagnola post-franchista, erede del franchismo, che è legata ai nuclei del potere più profondo, sempre storici, che mai sono stati toccati, come ad esempio la magistratura spagnola e soprattutto il Tribunale dell'Audienza Nazionale, che è un tribunale speciale che è stato istituito dal franchismo, che poi è solo cambiato nome, che si è sempre occupato essenzialmente di reprimere tutta la dissidenza politica dello Stato spagnolo. Per l'Audienza Nazionale non solo sono passati i militanti di ETA, ma sono anche passati gli attivisti del movimento degli Indignados, quando bloccarono il Parlamento catalano per impedire che approvassero i tagli sociali, questi nel 2011. Quindi è passato anche Pablo Hasél, quindi sono passate molte persone che non sono colpevoli di atti legati in qualche forma a delitti di sangue. Quindi stiamo parlando essenzialmente di attacchi ai simboli principali dello Stato spagnolo, che è l'unità dello Stato spagnolo e quello che resta dell'eredità. Ora, cosa sta succedendo giustamente? Visto che non si voleva questa amnistia, si sta cercando di fare pressioni a livello mediatico, a livello anche di piazza, con queste serie di manifestazioni negli ultimi giorni proprio da fronte alla sede del PSOE di Ferraz, in cui abbiamo visto persone di estrema destra manifestarsi senza nessun dubbio, abbiamo visto la stessa polizia che quasi li scortasse in maniera pacifica fino ad arrivare davanti alla sede del Partito Socialista, quindi anche con le classiche relazioni che noi sappiamo tra estrema destra e gruppi sindacati di base del Corpo Nazionale di Polizia dello Stato Spagnolo, abbiamo anche assistito a questa nuova, definiamolo quasi montaggio, curiosa teorema giudiziario fatto sempre dall'Agenzia Nazionale, che identifica le persone responsabili delle proteste del 2019 di Tsunami Democratico e decide che non solo sono responsabili di disordine pubblico, ma anche di atti di vero e proprio terrorismo. Perché? Perché c'è stata una persona che non era manifestante, non era un agente di polizia, era uno che passava per caso durante il blocco del Pertuso, mentre facevano una manifestazione, questa persona ha avuto un attacco di cuore e mentre lo stavano trasportando in ospedale, nella zona attorno alle proteste, è morto. Quindi, visto che c'è una persona che è morta, a parte le causalità che sono totalmente slegate alla protesta di piazza, in realtà il giudice decide che è una persona morta per queste proteste di piazza in qualche modo, e quindi probabilmente è un atto di terrorismo.
Okay? Quindi, una vittima collaterale.
Sì, è una vittima, è un povero disgraziato che ha avuto un attacco di cuore mentre stavano bloccando una strada di fianco e ha dovuto fare due vie in più e non ce l'ha fatta. Quindi con questa scusa il giudice cerca di montare un teorema identificando tutte le persone che hanno avuto contatti con chi ha organizzato queste proteste non sappiamo ancora ben bene chi sono, secondo sempre questo lo decide la, però si sta basando solo sull'attentato della Guardia Civile, e quindi che è terrorismo. Cosa succede? Succede che in questa lista di persone esistono sia degli attivisti civili che potrebbero aver convocato una manifestazione, come ad esempio alcuni coordinatori di Omnium Culturale, che erano gli stessi che hanno già convocato manifestazione e attività nel 2017, ma compaiono anche professori di cattedra e di storia, e compare anche Gesù Rodriguez, che è un compagno della diretta, giornalista, che secondo quello che dice la polizia ha avuto dei contatti con chi organizzava, in cui gli chiedevano informazioni, e quindi era un membro della cupola. Allora, Rodriguez è un giornalista, spesso e volentieri lo chiamano per dire tu sei qualcosa di tal, e lui nelle sue funzioni di giornalista ti dà le informazioni che ha, o ci fa un articolo in funzione delle informazioni che ha, quindi fa un lavoro essenzialmente giornalistico, non tanto diciamo di organizzazione di macro eventi di protesta. Quindi questo è lo scenario più o meno di quello che sta succedendo. Ora si è arrivato a questo accordo che è stato annunciato, dovremmo vedere essenzialmente come sarà alla fine il redattato, quindi come verrà scritta questa nuova legge di amnistia e che percorso potrà avere, anche perché è una legge di amnistia che non solo dovrà essere approvata a livello di Parlamento e poi di Senato, potremmo vedere anche che nuovo ricorso potrebbe avere a livello del Costituzionale, anche perché ricordando sempre che la presenza di Francia di estrema destra nella magistratura spagnola, il potere giudiziale spagnolo non è solo legato all'Audienza Nazionale, ma attualmente a tutto, quasi tutto il corpo, no? Berlusconi diceva negli anni 90 che c'erano i giudici rossi, qui non sono mai praticamente arrivati, perché quello che vediamo è una visione estremamente conservatora di tutto l'organo del potere giudiziario, e quindi anche del Tribunale Costituzionale. Quindi c'è anche già chi sta ventilando delle ipotesi della, se proverà la legge di amnistia, poi dovremo vedere caso per caso dove la applicheranno realmente, e se poi questa legge di amnistia non verrà portata in ricorso al Costituzionale, considerando che sia incostituzionale, quindi poi magari direttamente annullata. Questo è più o meno lo scenario. Dall'altra parte si inizia già a costruire una nuova narrativa da parte dell'estrema destra, soprattutto di Vox o con altri membri, che iniziano a parlare del è stato fatto un colpo di Stato, quindi ora inizia una resistenza, e ci troveremo solo, questo è una parola abbastanza forte, a due scenari possibili: o che si applicherà questa dittatura socialista di Pedro Sánchez, o che tutte le persone resistenti finiranno in carcere, che è un modo un po' quasi per invitare a una forma di colpo di Stato o tentativo di mobilizzazione massiva a livello di tutto lo Stato spagnolo contro il governo attuale, che lascia un pochettino dei dubbi su quello che in realtà potrebbe veramente succedere.
Senti, e in tutto questo, diciamo, in tutta questa situazione che è piuttosto delicata, si è inserita questa vicenda ieri del cofondatore di Vox, però diciamo, noi non siamo riusciti a capire molto bene i contorni. L'unica cosa che ci sembra chiara, però questa insomma parlacene tu, è che l'inchiesta che è stata aperta dalla polizia criminale, non dall'antiterrorismo, quindi si suppone che non c'entrino questioni politiche, oppure no?
Allora diciamo che sono stati due casi curiosi giustamente che sono successi ieri. Uno è stato quello
attentato, tra l'altro in questo contesto avvengono, ecco, diciamo, quindi
sì. Uno è questo in cui sparano in faccia a Vidal Quadra e lo pescono solo alla mandibola, e l'altro che viene aggredito per strada un rappresentante del Partito Socialista di Cadiz, no? Quindi sono due cose che stanno succedendo e sono successe a livello di contatto più fisico, anche più estremo, dentro la capitale, in questi giorni un po' tesi. Quello del PSOE è essenzialmente qualcuno che ha visto e riconosciuto un parlamentare del PSOE, gli ha detto che era un traditore, gli ha dato qualche sberla, quindi nulla di più di un'aggressione fisica, nonostante che sia una cosa grave. Per quello che riguarda il caso di Vidal Quadras, le informazioni che attualmente ci sono così minime e così complesse che è difficile identificare che sia chiaramente una responsabilità politica legata in qualche modo, anche perché si parla del fatto che forse la polizia cercherà di indagare se magari ci sono relazioni con forse con qualcosa di iraniano che non si identifica chiaramente, se sono dei suoi legami empresariali, personali o ignoti. Quindi è una vicenda molto poco chiara attualmente in questo momento, e che non è stata definita chiaramente come un atto violento come un atto, diciamo, possibilmente terrorista o di qualcuno, anche perché in questa mancanza di informazioni mancano anche le classi, i classici specchietti per l'allodere. Se ci fosse stato un pazzo, già avremmo potuto identificare probabilmente che aveva magari poi rivendicato con delle frasi di estrema destra, che magari era qualcuno più legato a delle aree politiche militanti dell'estrema destra, come sempre è successo quando si cerca di togliere la responsabilità. Se era qualcun altro di un altro colore di una pelle, sicuramente sarebbe intentato fare una narrazione più islamofobica o quant'altro. In questo momento la situazione è così fumosa che non ci sono informazioni chiare. Dal mio punto di vista potrebbero esserci relazioni, come no, nel senso, nella situazione confusa è difficile fare delle letture che non siano pure speculazioni, quindi io non direi nulla, perché magari dipende, magari no, però magari il tipo aveva un problema di gioco ed era finito dentro una serie di debiti e sono andati a regolare i conti, non si sa, tutte queste cose ancora mancano.
Va bene, quindi insomma rimaniamo, ecco, nell'attesa, ecco. Chiaramente insomma uno vede queste cose, diciamo, si impressiona un po', sapendo anche un po' tutto quello che sta accadendo, però va bene, attenderemo, diciamo, nuovi aggiornamenti anche dagli inquirenti, che cosa ci...
Ma perché non c'è stata nessuna rivendicazione, senza sì. Nessuna organizzazione ha detto nulla al riguardo, quindi non, la ditta non è tornata, quindi non...
Certo, sì, restiamo così. Va bene, e Victor, che dire, ti ringraziamo, immagino che le prossime settimane avremo modo di risentirci spesso, perché mi pare la situazione sia comunque abbastanza in ebollizione, ecco. Formalmente quando è che viene presentato il governo e tutto quanto, c'è già una tempistica?
Dovrebbero annunciarlo ieri, però non ho visto esattamente le date. Credo di capire che comunque prima della fine di novembre dovrebbe esserci la data delle elezioni. Una cosa che comunque io credo che sia importante notare, che claro, tu vale giustamente di una situazione di evoluzione, è certo, però qui, nel senso qui in Catalogna, dove tutte queste cose qui non stanno accadendo, la situazione è la pacifica di sempre, nel senso ci troviamo sempre con questa dinamica estremamente curiosa dello Stato spagnolo, in cui i grandi movimenti di piazza, non voglio dirlo in maniera eccessivamente dura perché forse non è corretta, però molti dei movimenti di piazza di Madrid vengono comunque dai di estrema destra, o di destra abbastanza forte, che qui sono molto minoritari, quindi qui non ci sono, nel senso qui hanno fatto una piccola concentrazione davanti alla sede del PSC, hanno battuto le mani, erano circa 150 persone, sono andati a casa, finita. Quindi qui non ci sono cose così drammatiche, la vita qui è molto più tranquilla, quindi qui da noi chi si mobilita sono più buona parte dei movimenti sociali e i settori, ora forse un po' di meno, comunque indipendentisti o più di quest'area.
Certo.
Solo per aggiungere note, nel senso che qui da noi tu dici che in ebollizione, però noi siamo tranquillissimi.
Vabbè, questo ci fa piacere, ecco, ci rassicura un minimo, va benissimo. Va bene, Victor, grazie come sempre, chiaramente in bocca al lupo anche per i tuoi, diciamo, compagni di lavoro, e ci risentiamo prossimamente per ulteriori